Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Valentina Furlanetto. Il protagonista di oggi è un 85enne sulla scena, o meglio sulle passerelle da oltre 50 anni. È Ottavio Missoni che ci accoglie nel suo studio ricoperto di stoffa e circondato dai boschi a Sumirago, in provincia di Varese. Dici Missoni e ti viene in mente quell'inconfondibile maniera di tessere il cotone che ha fatto della casa di moda uno dei nomi più importanti del lusso in Italia. È anche una delle aziende più solide del paese, 65 milioni di euro di ricavi nel 2005 per la capogruppo che si occupa della prima linea dell'abbigliamento. Ma Ottavio Missoni non è solo uno stilista e un imprenditore, ma anche un atleta, un soldato, un esule e il patriarca di una grande famiglia.
Non sono un buon imprenditore, infatti mi è andata bene con l'azienda, perché l'imprenditore deve avere varie qualità, due qualità fondamentali che non ho proprio come mentalità. Non mi piace né essere comandato, ma però non mi piace neanche comandare. Invece un imprenditore deve sapere anche comandare. I grandi, no? Imprenditori, da Napoleone, devono essere capaci di comandare. Io invece mi manca questa qualità. Vivere contempla fare quei disegnini, contempla piantare un fiore, contempla leggere un libro, contempla a fare una gara agonistica. E poi ho fatto anche l'imprenditore, se così vuole. Mi sono messo con queste maglie, ho incominciato a fare le maglie e ci è andata bene.
Talmente bene che il marchio Missoni è conosciuto in tutto il mondo, ma paradossalmente quel nome che ora rappresenta il Made in Italy non ha un'origine italiana.
Il cognome è di origine francese, brettone, e c'è fra Misson, che poi non si sa quanto sia il cognome quello, un famoso pirata Misson, che era un famosissimo pirata. Legge la storia di questo pirata, perché ha fatto questa Repubblica del Madagascar, lui, sotto il nome della libertà, è uno che aveva liberato tutti gli schiavi. Il suo motto era libertà, non faceva prigioni, lui liberava tutti, e il suo motto era la libertà. Ed è molto singolare che poi il poeta Byron lo ha definito l'uomo più mite che abbia mai affondato una nave o tagliato una testa. Questa è la fine della storia. Io questa frase, l'uomo più mite che abbia mai tagliato una testa, ho sentito in un film di Olmi, cantando dietro i paraventi, che lui racconta la storia di pirateria cinese. Allora con Olmi, ma senti, ma sta cosa... E lui l'aveva presa lì, ma lui sapeva tutto del pirata Missoni, più di me sapeva.
Ottavio Missoni è legato da amicizia al regista dell'Altopiano di Asiago, come testimonia la foto di un Missoni cinquantenne in compagnia di Ermanno Olmi e Arnaldo Pomodoro che troneggia all'entrata dello studio. Da qui, quando il cielo è terso, si vede la cresta del Monte Rosa. Ma da dove l'imprenditore è nato, invece, si vedeva il mare. Era l'11 febbraio 1921.
E sono nato a Ragusa, quello che adesso viene chiamato Dubrovnik, ma quando sono nato io, sulle carte geografiche, era ancora Ragusa. Poi nel 18 che si è creato il nuovo regno della Jugoslavia e la Dalmazia è passata dall'Austria a questo nuovo regno della Jugoslavia, loro l'hanno chiamata Dubrovnik, rifacendosi, non voglio fare la storia, a certe tribù dubrovciani che erano stati ospitati da Ragusa. L'epoca di Ragusa è stata 800 anni repubblica sovrana e indipendente, va bene? No. Chiaro che 800 anni nella storia umanità sono niente, ma nella recente storia moderna 800 anni sono qualche cosa. Mio papà, anche lui, era nato a Ragusa. Mio nonno invece era magistrato a Ragusa, giudice. Mio papà era ufficiale della Marina Austro-Ungarica. Mia mamma invece aveva questi due figli. Mio papà era uomo de mar, navigava sempre, ha preso due figlie e si è trasferita a Zara, dove c'erano tutte le scuole italiane, dal liceo alle... Poi, fra l'altro, non so, io non ho mai frequentato, perché mia mamma, fra l'altro, mi lasciava dormire tranquillamente. Una volta ha dato anche un consiglio alla Rosita, che eravamo qui da lei gli ultimi anni, lei era qui a Gola Secca. Era domenica, abbiamo guardato, allora c'erano i caroselli, c'era la televisione, e la Rosita, non per giustificare il fatto che dovevamo andare via, per dire sai mamma, domani mattina i bambini, avevano avuto 10-12 anni, sai domani mattina i bambini sai, devono andare a scuola. Mia mamma le ha preso la mano e gli ha detto, ma no ti Rosita, svegliarli così presto di mattina, no, i te diventa nervosi, ha detto. E infatti mia moglie mi ha detto una volta, vabbè a te non ti svegliava, ma però sul nervoso non è che le è riuscito molto bene. E vabbè, cosa c'entra? Tu non sai quanto di più nervosi avrei potuto essere se mi avessi svegliato al mattino. No. E così poi ho vissuto tutti gli anni giovani a Zara, senza andare a scuola. E l'ultimo Natale l'ho passato a Zara nel 1941. Era il periodo di guerra, io in quel periodo sono andato a fare il militare e a Zara non ci sono più ritornato. È rimasta mia mamma. Io poi ho fatto la guerra, ho fatto la main, la battaglia della main. Una volta raccontavo questa storia in televisione, si è divertita la mia nipotina, non mi lasciava parlare, e c'era Pippo Baudo, voleva che io raccontassi la fase eroica di questa battaglia. E detto, no, io ero là in linea, stavo rientrando alle linee, pensavo che ci fossero i nostri. No, invece erano già lì i neozelandesi. Come on, 4 anni, finita la mia storia eroica della battaglia di... Naturalmente la battaglia l'ho fatta, anche una notte abbastanza intensa fra due fuochi, ero là e devo dire, riflettevo perché il paragone anche mi faceva abbastanza sorridere, perché da una parte c'ero io Fante, semplice Fante da una parte, e dall'altra c'era l'impero britannico, mica una roba da ridere. Quattro anni, va bene, in Egitto, prigioniero, chiamo dire che ero ospite di Sua Maestà Britannica, hai capito? 4 anni, però anche un tempo, tutto sommato, non augura nessuno di fare la prigionia, ma però devo dire anche quello come esperienza, non la capisci subito, ma probabilmente ti si riflette nella vita dopo questa esperienza, non parlo per la salute, ma se non altro per il rapporto col prossimo. E nel senso, io adesso ci vediamo adesso, poi ci vedremo fra un mese, forse non ci vedremo. E lei vivrà delle mie impressioni che ha avuto con me, buone o cattive che se siano. E succede normalmente con le conoscenze, con qualche amico. Ma se tu sei in prigionia e vivi gomito a gomito per 4 anni con un amico, non ci sono trucchi, tu quella persona la conosci. No. Cioè, il prossimo non può avere dei trucchi con te, tu. E lo cominci e lo capisci e lo annusi, e annusi il tuo branco, capisci chi sono, e probabilmente poi anche in seguito nella vita ti serve per annusare il prossimo. Può essere, parlo questo retrospettivamente, questo può essere un'esperienza che dà la prigionia, capisci? Poi una volta i miei due passatempi preferiti erano il dormire e il leggere. Per cui là in prigionia 24 ore al giorno disponibili per dormire e leggere. Io ho imparato a leggere lì, leggevo anche prima, ma chiaramente in prigionia ho potuto condensare questa. E siccome trovo che la lettura e anche dormire, ma adesso meno purtroppo, è un miracolo la lettura. E anche i miei figli l'ho raccomandato, mettevo sempre, spargevo i libri un po' dappertutto. Pensa quante cose sono state scritte dai greci, i greci inteso come greci, no? Allora dai greci a tutt'oggi, pensa quanta roba è stata scritta di viaggi, di poesie, di filosofie, di tutti i tipi, no? Di grandi storie. Anche oggi tu con, come li chiamano, pocketbook, li chiamano così, non so cosa costano oggi, sono 4 euro, 5 euro, 6 euro costeranno. E tu passi una bella serata in compagnia del signor Voltaire, ti è costato 6 euro, ma non è miracolo. Ma dico Voltaire, ma io leggevo tutto, non avevo una preferenza esatta nella lettura, non so, anche i grandi viaggi, ci sono dei scrittori che hanno scritto Conrad, anche Mark Twain mi pare ha scritto di viaggi, ma non solo, leggevo mica solo storie di viaggi, leggevo anche la poesia, leggevo all'epoca, c'erano anche gli italiani, dei scrittori anche che scrivevano robe svelte, mi ricordo, c'era un certo Baldini, mi ricordo, scriveva carino, purtroppo leggo poco adesso. Mi manca l'interesse, mi manca lo stimolo, ma non solo per tante cose, purtroppo, è colpa mia. Allora faccio fatica a leggere, poi c'ho questi amici, che loro fanno più in fretta loro a scrivere, che io a leggere non ce la faccio. Come fai a stare lì dietro? L'altro giorno ho detto Magris, forse lei capirà, sono 140 pagine. Ma il libro prima, io ho letto il suo Danubio, ho letto i suoi microcosmi, adesso ha scritto un libro di 600 pagine. Ma gli ho detto, guarda Claudio, ti ho mandato quel libro, ti ringrazio, guarda, ma ti devo confessare che ti tengo in buona compagnia. Sei là in biblioteca, vicino a Joyce, che ha scritto quest'altra famosa storia, l'Ulisse, e un altro libro che gli ho detto che tutti abbiamo comprato e nessuno l'ha letto, così anche il tuo sta in compagnia.
Una piccola pausa, ci sentiamo subito dopo.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Siamo ancora in compagnia di Ottavio Missoni, stilista, imprenditore ma anche sportivo. Dai 16 ai 32 anni, con la parentesi determinante della prigionia, Ottavio è un campione dell'atletica, dei 400 metri piani e a ostacoli. Il conflitto mondiale però interrompe questa carriera. Nel 1946 torna dal fronte e vive tra Trieste e Milano.
Per gli ultimi siamo tornati, dai, fine del 46 la guerra è già finita un po', perché ha mantenuto lì un po' qualche giorno in più, perché eravamo in un campo dei non cobelligeranti, così eravamo, no? Perché è un campo di prigionia. A un dato momento arriva un messaggio da un certo signor Badoglio che ci invita a cobelligerare, e la firma è la Sua Maestà Britannica. Eravamo 10.000 a questo campo, il mio di prigionia, penso 9.500 hanno firmato, 500 non abbiamo firmato questa cosa. La mia tenda, il totale, che abbiamo 6 o 7, il nostro gruppo, diciamo, di amici, abbiamo deciso di non cobelligerare, continuiamo a fare i prigionieri. Il maltese tenente, che era quello che, diciamo, quello ha detto alle pubbliche relazioni, diciamo, la parte politica del campo di concentramento, e parlava benissimo italiano lui. Non ha chiamato tutti i 500 che non hanno firmato, però a noi 7 ci conosceva. Anche a me, perché noi avevamo rapporti con lui buoni, per ragioni di Croce Rossa, quando avevamo bisogno di certi libri, certi strumenti, eccetera, tramite lui facevamo una richiesta e arrivava con la Croce Rossa, arrivavano queste richieste, magari dopo 2, 3 mesi, 4 mesi, c'era questo, e lui non ho firmato, perché io, come mai? Ma io, se mi invita questo signor Badoglio, mi invita a cobelligerare, io non so neanche chi è questo signor Badoglio, cosa cobelligia per che cosa. E dal momento lui insisteva, ha dato momento sempre gentilmente, rapporto era cordiale, guarda, io se proprio io ti posso anche firmare, io ti firmo, però vorrei sapere almeno se firmo che vantaggio ne ho, no? E lui sa cosa mi ha detto? Come? Mi ha detto, potrai lavorare, è lì che ha sbagliato, hai capito? E infatti mi è venuta in mente la risposta, sempre mezz'ora dopo, io avrei risposto, ci vuole altro che Sua Maestà Britannica per farmi lavorare, ma mi è venuta in mente dopo la risposta, peccato. Comunque, invece quando sono tornato, i genitori li ho trovati a Trieste, io ero un po' a Milano e facevo un po' la vita fra Milano e Trieste, non è che avevo un lavoro prima, mi ricordo all'epoca vendevo anche delle pagine pubblicitarie, sai, c'erano le varie fiere, quella del Levante, altre, c'era un'azienda che aveva questi cataloghi, si andava in giro, si vendeva le pagine sui cataloghi, imbrogliando, c'erano un imbroglio, perché veniva, perché penso che questi cataloghi made in Italy, che cos'era, stampavano solo le copie dei sezionisti, ho il sospetto come adesso, e non sono sicuro, ma più o meno, no, dai, scherzo, non era proprio che... E facevo quella cosa lì, guadagnando qualche lira, e io mi ero rimesso a fare sport, perché io prima da ragazzo ero super campione, dai, avevo 16 anni, avevo già vestito la maglia azzurra a 16 anni, a 16 anni, 1937, più giovane atleta azzurro, ancora oggi nessuno ha vestito la maglia azzurra, parlo di atletica leggera, a 16 anni e mezzo, ancora oggi io ho un record, 48,8 sui 400 metri piani, che ancora oggi è la miglior prestazione italiana, non si dice, pensa quanti anni sono passati. Poi ho ripreso anche a gareggiare piano piano e ho incominciato, ho trovato un mio amico che era qui, non so come, casualmente, Dora Scienze di Cremona, gareggiava allora, era mio compagno di camera di prima guerra e gareggiava la città ginnastica Gallaratese, mi ha presentato a gente galaratese, io vivevo a Milano, e ho firmato per la società ginnastica galaratese, mi ha fatto anche il capitano. Abbiamo vinto 5 titoli italiani con la società ginnastica galaratese. E lì ho fatto anche l'Olimpiade del 48, sono andato in finale. Allora le finali erano a 6, adesso sono a 8, all'epoca erano 6 corsie, finale a 6. Io sono andato in finale, ma sono arrivato sesto in finale. Mio papà, che era lì nella zona in Inghilterra, del Pantheon, non è venuto a vedermi, però mi ha detto, dico, forse verrò a Londra, ma non per vedere i vostri moneschi giochi, così mi ha detto. E poi mi ha detto anche, però ti ho visto al cinema, ma te sono arrivato ultimo, come no? Vabbè. E già allora abbiamo incominciato a fare delle tute a Trieste con un amico, Giorgio Berveghe, che era un ex famoso terzo Olimpiadi di Berlino, era il nostro commissario tecnico allora, a Trieste. Lui aveva regalato a una sua mamma e a una sua zia una macchina di maglieria. Io, andando fra Milano e Trieste, sono andato a vedere anch'io questa macchina di maglieria, guardavo, questa macchina avanti, indietro, c'erano delle rocche sopra, facevi tric trac a mano, non ti vede? E veniva fuori la maglia, ma incuriosito, e perché non fermo mai? Io ho portato un'altra macchina di maglieria e abbiamo fatto società con Giorgio Berveger. Avevamo due macchine di maglieria, eravamo anche due presidenti. E qua Giorgio, ma chi lavora? Ah no, per quello se mio cugino, io assumo mio cugino, il Livio Fabiani, che è un carissimo amico, così lavoravo, a te la capivo. Quando poi intanto mi hanno fatto belle tutte sportive, anche, hanno indossato le squadre nazionali di all'epoca, non c'era sponsorizzazione di calcio, pallacanestro, atletica, dai, per tanti anni poi hanno continuato a vestire le nostre tutte.
Ma è l'incontro con Rosita Ielmini, figlia di un imprenditore tessile lombardo, a dare una svolta alla vita, ma anche all'attività professionale dell'imprenditore.
Io gareggiavo per Galarate, per cui conoscevo un po' di gente a Galarate. E lei mi ha visto gareggiare quel pomeriggio, io ho vinto la batteria dei 400 metri ostacolo. La batteria era una fase eliminatoria. E lei mi ha visto lì, e lei racconta che, avendomi visto, ha detto, ma ho questo o nessun altro. Poi, quando invece ha saputo, io avevo 16 anni, non era come adesso, io ne avevo 27, quando ha detto, lei mi andava meno, si vede, e quando ha detto, 26, mamma mia, così vecchio, quando mai? Poi, questi dirigenti della Galatese erano amici della sua famiglia, e dal caso che poi noi mi hanno invitato un giorno a colazione, e io e un altro mio, Tosi, mi ricordo, il famoso di Scobolo, secondo all'Olimpiadi di Londra, anche lui, siamo andati a colazione con loro, e puta cava sempre, noi siamo fuori dalla metropolitana, e nella piazza Piccadilly Square, così si chiama in inglese, dove c'è una fontana con un cupido. Io uscivo, vabbè, e lì ho incontrato lei, la Rosita, e siamo andati a fare con questa compagnia di amici, siamo andati a Brighton a fare colazione vicino al mare. Questo è stato il primo incontro, ma questo c'è nel 48, siamo sposati nel 53. Quando mi sono sposato, la mia sposa è qua di Golasecca, famoso paese qua sul Ticino, e ti dicevo, quando io mi sono sposato ho interrotto la società con mio amico Giorgio Berveger. E cosa faccio? Dico, continuiamo a far maglie, ma dove? A Trieste era più facile varare una nave che fare una maglia. E allora ho detto, vabbè, visto Galarate, conoscevo qua un po' di gente, Rosita era, dico, la secca di Sicilia, e abbiamo scelto per fare questa nuova società con la Rosita a Galarate. Abbiamo trovato un appartamentino, sotto l'appartamentino, 100 metri quadrati, c'era un seminterrato, gli aveva messo qualche macchina di maglieria, e con la Rosita abbiamo incominciato questa nuova società. E per me non si cambia niente. Io sempre presidente e la Rosita che lavorava. Hai capito, mamma?
Chi non lavora
non fa l'amor.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Dietro l'ironia, l'omaggio alla moglie è continuo.
Infatti noi siamo i Missoni. Infatti quando si parla qualche volta mi dico, ma chi è il creatore? Dico, per la verità, siamo al 50% del nostro lavoro. Il creatore sono io, però ho anche aggiunto, però la verità è che la Rosita ha creato me. Poi parlando della mia sposa, è facile parlare male delle mogli, delle... io la chiamo la mia sposa. 53 anni e che siamo assieme un giorno, Infatti una volta a me mi hanno chiesto, allora erano 40 o 45 anni, mi ricordo anche in un'intervista a due eravamo, mi hanno chiesto com'era la storia di 40 anni. Io, no, perché è normale, dico, sa, i primi 40 tutti un disastro, tutti in salita, però gli ultimi 5, la meraviglia, tutto in discesa, sai come da militare che si andava, i primi 15 mesi tutti un disastro, poi gli ultimi 3 mesi. E allora hanno chiesto anche lei che è più svelta di me, anche lei le ha chiesto, ma signora, ma anche lei però è questi 45 anni, E lei li ha guardati con quell'aria, no, perché, dice lei, a me il Missoni mi è simpatico, ha detto, che è più svelta di me, l'ha risolta in modo, vedi, più brillante. Ma in questa unione non puoi, non c'è un bilanciamento. Diciamo al 50%, no? Non so chi dà di più, chi dà di meno su questa azienda, come nasce. È difficile. Allora, 50% per quanto riguarda il lavoro, ma per quanto riguarda l'unione della famiglia, di un matrimonio, devi pensare che la signora Missoni, oltre che avere il lavoro al 50% con me, dopodiché c'è anche una casa lei. E dopo non è finita perché c'è anche 3 figli,
nipoti.
C'ha 9 nipoti, c'ha anche 4 cani e come finale carico di briscola c'ha anche un marito.
E ora ci interrompiamo un attimo.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
A Voci d'impresa oggi protagonista Ottavio Missoni. Dopo il matrimonio nel 53, nel 1954 nasce il primogenito Vittorio e 2 anni dopo Luca. Il 1958 segna le prime apparizioni degli abiti della Maison nelle vetrine di Piazza del Duomo, all'interno dei quali è stata cucita da poco l'etichetta Missoni. Il 26 dicembre nasce la terza figlia Angela. Anni di vita intensa e intenso lavoro.
Abbiamo imparato il mestiere di fare la maglia giorno per giorno, non è che siamo avanti, ce lo siamo inventati noi quotidianamente con la curiosità di vedere, di fare, di tradurre. Io mi ricordo all'epoca c'erano dei filati proprio belli, ma sempre io andavo a cercare dei filati nelle tessiture. Io sono stato il primo senz'altro ad andare a stampare la maglia a Como, che mi cacciavano via pedate, non avevo quintalate di pezzi da stampare, da sperimentare. E ho trovato uno che me le stampava, ma certi filati, proprio nell'azienda della Rosita, lei ha recuperato il Rayon, quello multifiammato, che i nonni suoi la usavano per fare negli anni 20-30 i scialli. Sai, ricamavano, allora i fiori venivano tutti rifiammati, erano tutti multicolorati. Io sempre racconto questa cosa, che all'epoca eravamo famosi per le righe. Ma la verità è che avevamo queste macchine che poteva fare solo che righe. Poi abbiamo avuto delle macchine che hanno cominciato a fare i zigzag. Allora siamo diventati bravi quelli dello zigzag. Poi abbiamo avuto delle macchine che facevano linee verticali e linee orizzontali. E così abbiamo cominciato a fare anche gli scozzesi. E così abbiamo fatto giorno per giorno, abbiamo inventato questo mestiere. Finché un giorno abbiamo fatto una collezione, la Rosita ha preso questi vari capi di cose, ha messo tutto assieme, gli americani hanno chiamato il put together, l'hanno chiamato, che poi mi hanno tradotto, vuol dire metti assieme, e è andata questa nuova forma, che non è proprio un'invenzione pura, il put together, perché io ho detto anche che in giro per il mondo, sempre andando, i pastori di tutte le fasce mondiali, i sardi, li ho visti, sono put together bellissima.
Lo Lo stile Missoni ha ispirato la cultura artistica europea, in particolare l'arte astratta, informale, ma anche alla natura.
Non penso che ci sia una cosa esatta che ti ispira. È tutto un complesso di componenti che poi ti fanno, determinano l'ultimo gesto e una scelta. Evidentemente può succedere, se lei guarda quel tronco di quella betulla, vede, è una grafica precisa, se lei la stampa, la traduce, la stampa, è per un abito anche, e non è perfetta già, vuol dire. Ma questo non vuol dire che la betulla ti ispira a fare quel genere. La natura ti ispira perché tu vivi in mezzo alla natura. I colori, ma li prende dalla natura, ma non è che tu c'hai un'ispirazione esatta. Guardi i verdi, no? Dici verde, ma sono 10.000 tonalità di verde. Ma poi si parla dei colori, ma dappertutto, no? La città dei tramonti, il mare, solo il mare, pensa quante sfumature di colore c'ha, dall'azzurro al turchese, dice, ma così tu. Poi non parliamo se guardi i pesci, se guardi le farfalle, diventa una cosa, ma anche la campagna stessa, quella dell'estate, quella del grano, quella di girasole, non so, i colori del vino, guarda. Allora tutto questo insieme ti abitui probabilmente a vedere le cose e poi tradurle nell'ultimo gesto, i colori. Perché li metti in un certo modo? Io, se qui abbiamo dei colori, io li do e giochiamo i colori come i bambini, no? Fammi quattro righe, vedrai che siamo in 10 persone, sono quattro righe e vengono quattro righe diverse, no? Tornando all'arte, io una volta ho detto che i colori mi piaceva paragonarli alla musica, no? La musica c'ha sette note, no? Pensi che con quelle sette note cosa è stato composto, sempre in questi ultimi 2500 anni, di melodie e di storie in musica, no? Di tutti, pensa quante cose sono state. Le note erano sempre sette, e così anche i colori, più o meno, sono sette di base. Ma con le varie tonalità sono infiniti, non esiste un colore, esistono tutte queste tonalità infinite. Allora anche lì pensa quanta roba in pittura, in arte è stata composta con questi sette colori. È chiaro, l'arte la guardo, ma come guardo tante altre cose, come guardo anche un campo in fiore, non è? E chiaramente poi magari c'è un'arte un po' che ti influenza, non capi, ma ti influenza, come anche le letture. Evidentemente tutte queste letture, o poche o tante, non sai quale è quella che ti ha influenzato esattamente, ma certamente un complesso di considerazioni, di storie, di vie, ti influenzano poi anche nel tradurre il tuo modo di pensare, anche tradurre il tuo modo di agire. Ho osservato molto attentamente anche l'arte popolare, diciamo quella folcloristica. Fra l'altro, osservando queste cose, ad un certo momento ho visto che sulla fascia delle Ande ho detto più di 3.000 anni che mi copiano sulla fascia delle Ande, guarda. Hai capito? Poi fra l'altro mia moglie è andata anche in Egitto a vedere le vecchie cose egiziane. Lei era lì a fare le vacanze in Marossa, ne è andata invece anche lì dove c'è la valle famosa egiziana, e anche lì ha scoperto. Non c'è un punto esatto da ricavare.
Missoni non guarda la televisione, non sente la radio, sfoglia, dice, qualche giornale per curiosità. Di quest'Italia sembra avere una visione affettuosamente distaccata. Si considera un triestino di adozione, ma si sente dalmata, e nel corso degli anni è tornato spesso sulla costa dalmata con la moglie e i figli in barca.
Io sono parte di 360.000 esuli o profughi, non so come vi chiamare, il che non vuol dire che ho passaporto italiano e mi sento italiano. Che rapporto ho con quest'Italia? Ma un rapporto come ce l'hanno tutti. Dovrei dire, attualmente io amo questo paese, ma io non ci ho mai pensato un attimo di andare, pur conoscendo gli altri paesi dell'Australia, la conosco, è un paese straordinario, ma per nascerci, se lo sceglie, potrei scegliere l'Australia, ma non per andarci. Vabbè, io sono rimasto qui, qua ho i miei amici, c'ho il mio vino, il mio verde, la mia campagna, a parte la Lombardia, ma il mio Veneto, Trieto. Io ho un buon rapporto col paese. Ma se guardo questo paese in termini social, politico, Purtroppo devo dire non è che sono il meglio di un periodo, non so, vedi da tutte le parti, non parlo per gli scavi, qui sono da tutte le parti del mondo, ma gratta gratta vinci sempre qua, qualunque cosa gratti, non ti so dire, manca, non so, anche nei giorni, non senti un qualche cosa che li lega, non senti qualcosa che gli dà sostanza, ma forse anche perché sono questa continua delusione. Da noi ci sono delle piccole e medie industrie che sono straordinarie, degli imprenditori straordinari, sono il tessuto che tiene assieme questo paese, sono questa gente qua.
I Missoni hanno sempre sostenuto di sentirsi più legati all'industria che allo sfruttamento del marchio. E infatti l'azienda, grazie allo stabilimento di proprietà di Sumirago, produce direttamente con 250 addetti i suoi capi. L'80% della produzione viene poi esportato, per la metà negli Stati Uniti. Il dollaro debole non fa bene ai conti che comunque tengono. La capogruppo ha chiuso il 2005 con ricavi per 65 milioni di euro. Nel 1996 i tre figli, Angela, art director, Vittorio, responsabile commerciale, e Luca, responsabile tecnico, prendono le redini della Maison. A garantire il futuro del nome ci sono anche 9 nipoti. Ottavio Missoni si occupa sempre meno dell'azienda.
Lavorare? Niente. Adesso mi danno, i figli mi danno, io chiamo che mi danno dei compiti e io ogni tanto magari glieli faccio, ecco, ma no, però l'azienda ce l'hanno loro, i tre figli. Io la seguo molto da lontano, benedico, ma non voglio, no, basta, no, non ho orari, mai avuti, ma però adesso assolutamente niente. Invece se la Rosita, lei continua, la moda la lascia tutta in mano alla figlia, l'Angela, c'è tutta lei adesso la moda in mano. E lei adesso invece si dedica a tempo pieno alla casa, con i suoi fratelli, la Vesto, lei fa la missione home, e dedica tutto quello che è. Tradamento da casa, dai tappeti, lenzuola, bravissima lei. Adesso invece c'ha in piedi di vestire gli alberghi, perché verranno, sono già progettati quei tre alberghi che si chiameranno alberghi Missoni, si chiameranno proprio così, e lei è incaricata a vestirli. Recentemente mi occupo solo di giardinaggio.
Anche il marchio Missoni, dopo Armani, Versace e Bulgari, si è lanciato quindi nel business del settore alberghiero. L'apertura dei primi 3 hotel con marchio Missoni è prevista per il 2007, mentre per il 2010 ne dovrebbero essere inaugurati altri 30 in tutto il mondo. Le mostre che ospitano le creazioni Missoni si moltiplicano. Dal Nagoya City Museum in Giappone al MoMA di New York, solo per citarne alcune, fino alla più recente a Gorizia, che ospita una mostra di 40 razzi insieme a più di 100 pezzi tra maglie, abiti, oggetti e tessuti di arredo. Ma se si chiede a Ottavio Missoni di definirsi, il ritratto è degno dell'erede del pirata Misson.
Mi spiace cercarmi delle definizioni, ma dovendo riflettere al mio passato e alla vita, io gioco questa base di romanticismo anarchico, no? E da lì né comandare né essere comandati. Viaggi è una sua storia di rivoluzionari, ma messo fra i rivoluzionari, ma messo. Nel senso che nel nostro campo abbiamo fatto qualcosa di diverso e di nuovo. Perché l'idea non è quella di andare contro le regole. Istintivamente ti viene, devi risolvere un problema, chiaro, bisogna conoscere le regole, però non è necessario seguirle se vuoi fare qualcosa di, non dico di nuovo, di diverso, no? Se tu segui le regole non sarebbe successo mai niente, non parlo nel mio campo di mettere 4 colori assieme, ma parlo anche nel campo della tecnica, della medicina, delle scuole. E sono tutto gente che è andata contro le regole e ha fatto qualcosa di nuovo. Uno dei primi è che le regole non esistono.
La puntata di Voci d'Impresa termina qui. Grazie ad Antonio Caprino in regia, a voi per averci seguito. Da Valentina Furlanetto l'augurio di una buona giornata.